La lettera agli Efesini è comunque inviata a chi? Ad una comunità che proviene dal paganesimo, indiscutibilmente. Il brano che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione, Efesini 2:11-22, inizia così: perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati incirconcisi da chi si dice circonciso per mano di uomo nella carne. Pagani, etne, vuol dire genti, ma con un'accezione etnico-religiosa, una comunità che proviene dal paganesimo. Ora, questa situazione è definitivamente superata, giacché questi si trovano inseriti, grazie all'opera redentrice di Cristo, nella stessa comunità con i giudeo-cristiani, accomunati da una stessa dignità. Così dunque, voi che un tempo eravate senza Cristo, estranei alla cittadinanza di Israele, stranieri rispetto ai patti della promessa, senza speranza e atei, senza Dio nel mondo. Questo è il quadro iniziale, dove la situazione religiosa dei pagani, ma ora, versetto 19, non siete più stranieri né forestieri, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli, quindi non più azei, ma familiari di Dio, non più estranei alla cittadinanza, non più stranieri né forestieri, ma concittadini, partecipi della stessa promessa che Dio ha fatto al popolo di Israele, concittadini dei santi che sono i giudeo-cristiani, ma concittadini allo stesso titolo, santi anche voi, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. E qui non si ha una affermazione dell'identità etnico-cristiana a discapito, esclusione, conflitto con quella giudeo-cristiana. C'è la comunione ristabilita, c'è la comunione asserita. Siete concittadini, entrambi siamo conviviali. Perché descrivere in questo modo lo statuto degli etnico-cristiani? Se ci trovassimo di fronte ad una lettera scritta da Paolo, Paolo per dire queste cose ha dovuto pagare di persona. È stato oggetto delle vergate che all'interno della sinagoga venivano date ai membri del popolo di Israele come punizione. È stato oggetto di missioni concorrenziali da parte dei giudeo-cristiani, è stato oggetto di diffamazioni. Ecco lettere estremamente polemiche, come gli ultimi capitoli della Seconda Corinzi o la lettera ai Galati. Paolo scrive polemicamente perché è coinvolto in una polemica. A volte viene minata la sua credibilità stessa di apostolo, a volte del Vangelo a lui annunciato. Cioè, qui non c'è nulla di polemica, perché questa polemica è superata. L'inserimento dei gruppi è realtà acclarata. E allora la lettera agli Efesini, non legata dalle contingenze polemiche occasionate, cerca di capire le profonde ragioni teologiche di questo. La comunione interetnica è espressione del mistero, cioè del progetto salvifico divino che è stato affidato all'Apostolo. Capitolo 3, versetti 2-6. Per rivelazione mi fu fatto conoscere il mistero. E il mistero è questo, che le genti siano coeredi, accomunate in uno stesso corpo, partecipi della promessa, Questo avviene in Cristo Gesù per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro. La lettera agli Efesini può cantare, celebrare i principi della lettera agli Efesini e quella per certi versi affascinante eulogia, benedizione, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. Vedete, si canta la benedizione, il progetto, la salvezza di Dio. E questo linguaggio amplificante invita a celebrare, a lodare. Poi un latinista ha detto che questo è il peggior agglomerato di frasi che lui abbia mai incontrato nella letteratura greca. E questo stile ridondante, a cascata quasi, perché è la celebrazione. La realtà è acquisita e perciò possiamo benedire Dio. È acquisito grazie a cosa? Grazie, prima di tutto, all'opera di riconciliazione di Cristo, che è importante, vedremo perché. E poi abbiamo visto, a me è stato affidato questo. Paolo, il Paolo che si presenta fittiziamente a, così, a scrivere la lettera, quindi la lettera celebra chiaramente l'opera di Cristo, la celebra l'opera di Paolo, perché Paolo è stato l'eroe effettivo, storicamente vero, di questa apertura all'Ezio. E allora ecco che nel brano che ci interessa si celebra l'opera invece di Cristo, e chiaramente. Ora invece in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli è la nostra pace, colui che ha fatto di entrambi una cosa sola. Nella vecchia traduzione c'è un popolo solo, ma non c'è il termine laos, popolo in greco. Perché? Perché popolo avrebbe inevitabilmente un connotato etnico. Il popolo è il popolo ebreo, il popolo non è un popolo solo, perché se fosse un popolo solo vorrebbe dire che le genti sono divenute Israele etnico, ciò che Paolo non dice. Ha fatto una realtà sola, una realtà che è altra e comunione su di un altro livello, abbattendo il muro di mezzo della separazione, l'inimicizia nella sua carne, annullando la legge fatta di precetti e decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo pace, e per riconciliare entrambi con Dio in un corpo solo, per mezzo della croce, distruggendo in sé l'inimicizia. Allora, vedete, la realtà della unione interetnica è celebrata all'interno di una celebrazione, di una lode, di un encomio a colui che l'ha realizzata, Cristo. E si inizia dicendo che Cristo non solo è il pacificatore, ma è la nostra pace, colui che quasi come portatore corporativo di ciò che realizza. E ciò che realizza è una unità appunto fra questi due soggetti che in origine erano distanziati. Per fare questo, la nostra pace, colui che ha fatto di entrambi una cosa sola. Per fare questo, per realizzare positivamente questo, deve distruggere, annullare, eliminare certe cose che impedivano l'unione. Allora, che cosa fa prima di tutto? Un'affermazione grandiosa, guardate nella lettera agli Efesini, audacissima, e che Paolo non avrebbe mai fatto. Per quanto lui negativizzi la legge, la Torah, lui non dice mai che vuole abolire la legge. Anzi, in Romani 3:31, aboliamo quindi la legge per mezzo della fede? Affatto, io confermo la legge, non abolisco la legge. E perché Paolo dice questo? Perché la legge è rivelazione comunque di Dio. Possiamo abolire la rivelazione di Dio. Il nostro autore invece dice abolendo la legge. di una generazione successiva. E per poter affermare questo, come dire, riassume il senso della legge non in quelle gamma sfaccettata di realtà, di qualifiche che comunque erano interno alla legge, che Paolo considerava o riteneva come tali e di volta in volta metteva in evidenza l'una l'altra, e a volte negativizzando, ma a volte anche dicendo delle dimensioni positive della legge. La legge qui è solo ridotta a prescrizioni e decreti, a insieme legale. E come insieme legale, la legge ebraica non ha solo, poniamo, le dieci devarim, le dieci parole, ma tutto l'insieme legale di divisione interetnica. Attenzione, facciamoci una domanda che la faccio subito, però già un grillo nella testa. Da dove nasce questa esigenza di separazione interetnica? La vedremo. Sta di fatto che la separazione interetnica, e questa con una importante poi ricaduta chiaramente anche guardate nei nostri vissuti sociali, la separazione interetnica crea addirittura, con un linguaggio forte, il nostro autore la chiama inimicizia, cioè ostilità, avversione. Non è semplicemente ignoranza dell'uno dell'altro, ma vera e propria inimicizia. Facciamo alcuni esempi. Oggi, chi conosce, sia ben chiaro, io sono assolutamente fautore, convinto, estremo difensore del diritto di Israele di avere uno Stato in cui possa vivere in sicurezza. Premetto, è un diritto indiscutibile. Tuttavia, chi conosce almeno un poco, almeno superficialmente, la realtà attuale della Palestina e Israele e conosce ciò che succede al di là del muro, con la costruzione del muro della separazione che divide, dove a un gruppo etnico non viene permesso né uno Stato, e quindi uno Stato vuol dire né economia, né assistenza sanitaria minimamente decente. Volete che si crei così rispetto per Israele nell'altra parte etnica, o si crea inimicizia? Quando il presidente di uno Stato attuale dice uno o due stati, non importa, basta che ci sia la pace. Come puoi dire questo quando uno Stato, se si afferma annullando l'altra entità? Come vuoi creare la pace in questo modo? Sono cose che il bambino delle elementari mi capisce. Allora, per superare l'inimicizia, che cosa fa? Abbatte il muro di mezzo della separazione. Che cos'è questo muro di mezzo della separazione? Gli interpreti danno varie spiegazioni, però il contesto primo impone di vedere, di interpretare il muro di mezzo di separazione come metafora della legge. Che cosa fa? Separando, crea inimicizia, crea avversione. C'è una seconda interpretazione di questo muro di mezzo della separazione che io non escludo fra le tante possibili, però non come alternativa, ma la vedo come esemplificativa, quasi come sineddoche, una parte per il tutto dell'intera legge, dove si vedeva in modo particolare questa logica di separazione. Nel Tempio di Gerusalemme, nella separazione tra i vari cortili. Prima il cortile dei pagani e il cortile dei fedeli di Israele. Dopo, all'interno di questo, il cortile delle donne, il cortile degli uomini. All'interno di questo, l'area dei laici, l'area dei sacerdoti, il cuore, il santo dei santi, dove una volta all'anno solo può entrare il sommo sacerdote. Il Tempio di Gerusalemme, nella sua logica, è costruito attraverso un sistema di separazioni progressive miranti a tutelare la santità del nucleo, del Santo dei Santi. È un muro di separazione raffigurato in maniera plastica, evidente, però vedete, non come alternativa alla spiegazione prima che è legge, perché chi dice di fare questo? Lo dice la Torah, le prescrizioni che vengono date per costruire il Tempio di Gerusalemme. Una esemplificazione chiara, evidente. Ma ecco la domanda allora: da dove nasceva questa esigenza di separazione? L'esigenza di separazione nasce anche dall'Antico Testamento, da molteplici passi, ma ve ne leggo solo uno, un solo versetto, il libro dell'Esodo, al capitolo 19, capitolo che dà inizio al racconto del momento costitutivo per la fede di Israele, che è l'alleanza, la Berit sul Sinai. Versetti 5 e 6. Ora, se darete ascolto alla mia voce e costituirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Una nazione in cui la santità di Dio, oltre volte santo, si riverbera. Dio sceglie un luogo dove poter far trasparire la sua santità, non tenerla chiusa a chiave in cielo, ma portarla sulla terra. L'idea è positiva, e qui l'idea è una, in fondo, non esclusiva, quello di Genesi 19, perché prima dice un regno di sacerdoti. Qual è la funzione del sacerdote? Quello di essere mediatore. E allora, se Israele è un popolo santo, è per essere mediatore della santità nella storia. Però questa stessa affermazione, essere un popolo santo, capite che può ingenerare anche una preoccupazione. Come tutelare la santità di Dio? Ecco tutta la serie di separazioni. Quella serie di separazioni che è ben chiarita da un testo, la lettera di Aristea, il legislatore, un'idea che poi vi tornerà anche negli scritti rabbinici, ma la lettera di Aristea è previa, anche se poi anche lì la datazione si discute. Il legislatore, dotato da Dio da una scienza universale, ci ha circondati di una palizzata senza brecce e di una muratura di ferro. Il popolo di Israele è circondato da Dio, da una palizzata, da una muratura di ferro, per evitare la promiscuità con altri popoli, essendo noi puri di corpo e di anima, liberi da vane credenze e adoratori del Dio unico e potente invece di qualsiasi creatura. Ancora, per impedire che il contatto impuro e la comunanza di vita con uomini indegni ci pervertisse, Egli ci ha circondato. In che cosa consiste questa muratura di ferro? Ci ha circondati di un recinto di prescrizioni normative sulla purità. Capite che cos'era la muratura di ferro? Capite qual è lo scopo di questo? Questa legge di prescrizioni e decreti? Per preservare la stessa santità del popolo e in fondo la stessa santità di Dio all'interno del popolo. Ma allora, da una prospettiva ebraica, ebraicizzante, questa affermazione qua, che è estremamente liberante per il non giudeo, per il greco: voi una volta eravate separati, adesso siete diventati una realtà sola, abbattendo tutto questo muro di separazione. Dal punto di vista giudaico questo è drammatico. Perché? Perché se questo sistema, finalizzato a preservare la santità di Dio, viene a cadere, che ne è della santità di Dio? e che ne è del popolo chiamato ad essere mediatore della presenza di Dio nella storia. La situazione umana, da un punto di vista ebraico, si troverebbe definitivamente compromessa in una situazione peggiore di quella di prima. Ecco che allora, che per abbattere il muro della separazione, questo muro di ferro che tutela la santità di Dio, Cristo deve prima di tutto fare un'altra cosa. Per riconciliare entrambi con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in sé stesso l'inimicizia. E ancora versetto 18, per mezzo di lui abbiamo entrambi in un solo spirito l'accesso al Padre. O subito prima, ai versetti 5-6, sebbene fossimo morti per le nostre colpe, Dio, che è ricco di misericordia, ci fece rivivere in Cristo e con Lui ci risuscitò e ci fece sedere nei cieli in Cristo Gesù. Cosa afferma il nostro autore? Che l'accesso al Padre adesso è garantito per una via che è ben diversa da quella che era quella anelata dal sistema delle separazioni rituali. Noi abbiamo accesso al Padre entrambi in un solo spirito. Abbiamo l'accesso al Padre. E allora, visto che la via è dischiusa, è aperta, è rivelata questa via nuova, il vecchio sistema di separazione non ha più ragione di essere. È Cristo che rivela l'amore del Padre e ci mette in comunione con l'amore del Padre. Un amore del Padre non riservato ad una singola etnia. Vale per entrare. E vorrei sottolineare la frase, che questa è tipicamente paolina, solo Paolo la utilizza in un contesto soteriologico, per riconciliare entrambi con Dio. Entrambi chi? Ebrei e greci. Israeliti e non israeliti. Siamo riconciliati con Dio. Qui il nostro autore, come Paolo, utilizza il verbo riconciliare, catallasso o apocatallasso qui in Efesini, con una semantica assolutamente singolare. Perché? Catallasso, questo verbo in greco può avere due accezioni. L'accezione attiva, come io riconcilio chi? In questo caso Tizio e Caio, che tra di loro sono in conflitto. Se io utilizzo il verbo in senso attivo, vuol dire che fungo da mediatore, da pacificatore tra due soggetti che sono in conflitto, esterni a me. Oppure posso dire io mi riconcilio, al medio, italiano riflessivo. Vuol dire che io ho motivi di avversione con te e supero la mia avversione. Paolo ed Efesini non dice mai che Dio si riconcilia con qualcuno, perché vorrebbe dire che Dio ha superato la sua avversione e adesso si è reso disposto, ben disposto, favorevole, eccetera. No, la riconciliazione è l'iniziativa paradossale in cui la parte offesa prende l'iniziativa per riconciliare a sé, cioè per richiamare a sé coloro che l'avevano offeso, che si erano posti al di fuori della sua alleanza. Non Dio si riconcilia, ma riconcilia con sé chi si era reso nemico. Lo richiama, lo ristabilisce, lo reinserisce in una comunione. E questa comunione è dovuta gratuitamente alla sua volontà, al suo amore. E Cristo è la nostra pace, perché innanzitutto ci ottiene la pace con Dio. E questo avviene per riconciliare in un solo corpo, non un solo popolo, ma un solo corpo. Perché questa possibilità che entrambi abbiamo di trovarci in una comunione comune, scusatemi il gioco di parole, con il Padre, vuol dire che noi possiamo incontrarci, che noi dobbiamo incontrarci, che noi dobbiamo guardare le nostre diversità sulla base di un terreno di comunione che ci è previo, ci è donato da Cristo. Da Cristo allora è la nostra pace, perché innanzitutto ci ottiene la pace con Dio. E proprio a seguito di questa può rendere ineffettiva la legge, causa della separazione interetnica. Perché ciò che essa mirava a conseguire, la legge, dividendo i popoli, egli ormai l'ha conseguito per un'altra strada, creando territori di comunione. Comunione con Dio e quindi comunione tra di noi. Vedete, da dove nasce l'esigenza della separazione interetnica? È in gioco la santità di Dio. Ma se Cristo non realizzasse questo accesso al Padre, non ci sarebbe il terreno, la possibilità della comunione interetnica. È perché è realizzata una dimensione, chiamiamola verticale, religiosa, questa diviene fondativa di una dimensione orizzontale, interetnica. Dimensione verticale, il nostro rapporto con Dio orizzontale, della nostra esistenza sono reciprocamente implicate. Non a caso in questo brano ci viene detto che Cristo, per creare dei due un solo nuovo uomo, Cristo è soggetto del verbo creare, che in tutta la Bibbia viene riferito, Antico e Nuovo Testamento, solo a Dio Padre. È un utilizzo unico del verbo creare qui. Cristo come soggetto di un verbo creare. Certo, qui si riferisce alla nuova creazione, ma perché il verbo creare? Perché proprio si enfatizza la novità di ciò che ha portato Cristo rispetto alle barriere interetniche precedenti. È una vera e propria, è una nuova creazione, capito? E dicendo questo è evidentemente implicato una cristologia altissima, perché se Cristo può essere soggetto del verbo che è riservato a Zeos, vuol dire che Cristo è di dignità di Zeos. Pur non riferendo mai Paolo, Efesini, in genere il Nuovo Testamento, se lasciamo stare le pastorali, il Corpus Paulinum non chiama mai Cristo come Zeos, perché questo è il termine riservato a Dio Padre. In breve, la comunità di Efesini è una comunità che può godere di una comunione interetnica ormai realizzata. Quindi riflette sui costitutivi di questa comunione interetnica e celebra nella lode l'opera di Dio in Cristo che l'ha resa possibile. Grazie.